Pagina 91. La principessa Mafalda. Il 23 agosto 1944, durante l'appello serale, un aereo alleato apparve all'orizzonte, cabrando sul piazzale e su tutte le teste dei prigionieri attoniti. Ci chiedemmo tutti, deportati ed SS, come avesse fatto il pilota a superare la contraerea. L'aereo passò radente a circa 400 metri da terra, per poi sparire subito dopo tra le nuvole, lasciando cadere, grazie ad un piccolo paracadute, un tubo di piombo. Una bomba? Avrebbe potuto anche esserlo, ma il comandante non si scompose minimamente, nonostante il tubo fosse atterrato vicino ai suoi piedi. Ordinò ad un ufficiale di raccogliere l'oggetto ed aprirlo e consegnargli il contenuto. Dentro il tubo c'era un foglio. Lo guardò e fece una strana smorfia. Poi si avvicinò al microfono e disse: «Gli americani dicono che domani bombarderanno le fabbriche annesse al campo e mi invitano ad allontanare gli internati dalle stesse». Fece una lunga pausa, quasi per dare a tutti il tempo di capire quale sarebbe stata la sua logica risposta. «Bene, le fabbriche devono lavorare comunque, perciò invece di diminuire la presenza dei deportati, l'aumenteremo». Tutti noi ci guardammo inorriditi, pensando alla carneficina che sarebbe scaturita da una tale decisione. Pister, infatti, non aveva calcolato, o non aveva voluto calcolare, che se avesse raddoppiato il numero dei deportati, avrebbe dovuto raddoppiare anche il numero delle SS di guardia. La mattina del 24 agosto 1944 furono infatti chiamati al lavoro all'incirca 50.000 deportati, anziché i soliti 25.000. Noi Strichirai eravamo più fortunati. Dovevamo rimanere in campo, come al solito, fare le nostre pulizie e poi lavorare sulle maglie. Erano le 10:30 circa quando il sole fu oscurato all'improvviso da una grande rumorosa nuvola di acciaio. Stavano arrivando decine e decine di aerei alleati pronti a portare morte e distruzione sui nostri aguzzini e inevitabilmente anche su noi prigionieri. Alzammo gli occhi verso l'alto e ci mancò il respiro. Bruno ebbe un'idea. «Andiamo a nasconderci dentro lo spaccio del campo, nella cantina». Corremmo in fretta finché arrivammo allo spaccio che si trovava all'estrema destra del piazzale del campo. Da un pertugio vedemmo scoppiare un inferno lungo 40 interminabili minuti. Quella mattina sembrò che il cielo e tutte le stelle cadessero su Buchenwald e che la fine del mondo fosse rimandata soltanto alla successiva esplosione. Io, Gigi e Bruno ci tappavamo le orecchie con i palmi delle mani, pregando Dio che risparmiasse i nostri compagni là fuori e che ovviamente le bombe americane si dimenticassero dello spaccio. Da quello che si poteva vedere dalla finestrella della cantina, le bombe piovevano a grappoli, ma al di fuori del perimetro del campo, con una precisione quasi millimetrica. Fu un errore, quindi, se una bomba cadde all'interno, sopra le celle di punizione e sullo spigolo sinistro del campo, vicino al crematorio. Poi fu il silenzio. Usciti finalmente dal nostro rifugio, vedemmo l'orologio della torretta fermo alle ore 11:17. Senza parlarci, ci dirigemmo verso la porta del lager per aiutare i primi feriti che stavano giungendo dalle fabbriche, tedeschi e deportati. Tutti quanti venivano trasportati freneticamente verso un'infermeria che ben presto fu colma. Il maresciallo, addetto alle celle di punizione, ci ordinò allora di andare ad aiutare due nostri compagni, un polacco e un cieco, che stavano recuperando i feriti della baracca 15. La baracca era nota a noi prigionieri perché esterna al campo e per certe voci che circolavano sul fatto che ospitasse i prigionieri illustri. Quando arrivammo sul posto, trovammo il blocco sventrato. Non ci preoccupammo di alcuni feriti già dissepolti dal cratere della bomba e già soccorsi, ma di una persona ancora intrappolata tra le macerie che gridava febbilmente «aiuto» in italiano. Scavammo con le mani per liberarla dal cumulo di terra e di detriti. Era una donna. Vestiva una gonna scura e una camicetta che doveva essere stata beige. Il viso era una maschera di fango e sangue. Mentre io cercavo di pulirle almeno il volto, Gigi e Bruno recuperavano dalle macerie del blocco due travi di legno lunghe circa 2,5 metri ciascuna ed una coperta. Costruimmo così una barella di fortuna, vi adagiammo con molta cura la donna e la sollevammo. «Mi fa tanto male», mugolava con un filo di voce, ripetendo «la spalla, la spalla». «Madonna, quanto sangue!» disse Gigi mentre cercava di tamponare con asciugamano il fiotto di sangue che usciva dalla spalla sinistra della donna ancora cosciente. Trasportammo così la ferita all'ospedale riservato alle SS, ma due guardie alla porta ci scacciarono in malo modo. L'infermeria era colma di feriti in attesa di essere medicati e non c'era spazio per nessuno. Allora di corsa ci dirigemmo all'infermeria per i deportati. Lungo il tragitto incrociamo di nuovo il maresciallo delle celle di punizione che con un gesto ci intimò di fermarci, voleva vedere chi era il ferito. L'ufficiale strinse la bocca e corrucciò lo sguardo, poi si tolse i guanti e scrutò il volto della donna per qualche istante. Osservò la ferita come se sapesse esattamente chi fosse, sospirò e disse «Principessa in Mafalda von Sassia». Bruno si voltò verso di me, mi fissò con lo sguardo preoccupato e mi chiese «Cosa che ha dito? Cosa ha detto?» Io e Gigi, che avevamo capito, ci guardammo stupiti. Poi mi volsi verso Bruno e gli spiegai che la nostra ferita, a cui stavamo tentando disperatamente di trovare un posto per le cure, non era altri che la principessa Mafalda di Savoia. Bruno abbassò lo sguardo e fissò il volto della donna. Tutto ci saremmo aspettati, tranne che di trovare tra i nostri compagni deportati un membro della Casa Reale di Savoia, tantomeno una donna. Sapemmo solo più tardi che la sfortunata principessa era stata rapita e imprigionata da Hitler in questo inferno terrestre, come lo chiamava zio Giovanni, nell'ambito dell'operazione Abeba. Non c'era comunque tempo da perdere. La principessa stava perdendo conoscenza e parecchio sangue. Arrivammo finalmente all'infermeria dei deportati, ma la folla di compagni feriti, già in attesa di una medicazione, ci scoraggiò. Un infermiere dalla porta ci disse che tutti i letti erano occupati e che non era possibile trovare nemmeno un angolo per stendere la ferita. Bruno propose di portarla al PUF, la casa di tolleranza, sperando di trovare un letto libero. Entrammo con prepotenza e adagiammo finalmente la principessa sul letto di una prostituta che si trovava lì. A lei chiedemmo di lavare in qualche modo la ferita, mentre Gigi correva alla ricerca dell'ufficiale medico del campo. Dopo 5 minuti rientrò con il medico e 2 deportati infermieri. L'ufficiale diede una rapida occhiata a Mafalda e ci invitò ad uscire in maniera un po' rude. Rimanemmo in attesa fuori dal PUF, sperando una buona notizia. Per noi Mafalda era diventata in quel momento il simbolo del nostro paese, della nostra identità nazionale, della nostra stessa sopravvivenza. Quella donna così importante stava condividendo il nostro triste destino di deportati. Dopo mezz'ora la porta si riaprì e uno dei 2 infermieri ci lasciò passare. Entrammo in punta di piedi e ci sistemammo attorno al letto. Mafalda era pulita, fasciata e cambiata. Il suo volto però tradiva ancora una grande sofferenza. Bruno si fece avanti. «Principessa, come sta?» Mafalda rispose accennando un sorriso. «Meglio», sospirò. Poi inghiottì e proseguì. «La spalla mi fa tanto male». Piano piano si assopì. Noi ci consultammo sguardi e decidemmo di andarcene per lasciarla riposare. «Ripassiamo questa sera, dopo l'appello», disse a Gigi. L'appello serale fu una formalità, perché erano così tanti dispersi, sia tra i deportati che tra le SS, da rendere il solito rituale patetico e inutile. Ci incamminammo verso il PUF per salutare ancora una volta Mafalda. A noi si unirono anche zio Giovanni e Giuseppe Papis, un altro italiano del blocco 14. La porta era piantonata da 2 medici delle SS in camice bianco, che discutevano animatamente. Ci spostammo quindi dietro un angolo dell'edificio per poter ascoltare senza essere visti. Gigi si concentrò per capire bene cosa stessero dicendo e, a frasi spezzettate, tradusse quasi simultaneamente le loro parole. I 2 medici si dicevano d'accordo sul fatto che Mafalda doveva essere operata, ma non lì a Buchenwald, perché non c'erano le attrezzature adeguate. «E poi dicono che per operarla ci vuole pure l'autorizzazione di Himmler», concluse la traduzione Gigi, con un velo di amarezza e delusione. Allora girò l'angolo e si diresse verso i medici, che furono alquanto sorpresi di vederlo sbucare dal nulla. «Perché non trasferite la principessa all'ospedale di Weimar? Là sicuramente ci sono le attrezzature necessarie». Gigi irruppe col suo tedesco fluente, tradendo anche il fatto di aver origliato i loro discorsi. I 2 non ci fecero molto caso e risposero tranquillamente. «Quella donna non è in grado di sopportare un trasferimento, per cui se si può operare si deve farlo qui, nell'infermeria del campo o in quella delle SS, e solo con le attrezzature che abbiamo a disposizione». Raggiungemmo Gigi. e due SS ci guardarono con sufficienza e se ne andarono, lasciandoci entrare senza problemi nel puff. Mafalda era stesa sul letto, adagiata sul fianco destro. Era tranquilla. Fissai per un istante il suo viso, seppure stravolto dalla sofferenza e dagli stenti, quel volto magro riusciva a mantenere una dolcezza senza età che doveva essere innata. Non vedevo in lei una principessa, la nostra principessa, ma una creatura indifesa. Si mosse per un attimo e mi sembrò che avesse aperto gli occhi. Erano neri e grandi, ma parivano velati ed inespressivi. Cercai di leggervi un fremito di vita, un lampo di coscienza, ma era solo una speranza. La prostituta ci venne incontro spiegandoci che i medici le avevano somministrato due pastiglie e che si era calmata da pochi minuti. Non volevamo avvicinarci tanto, ma Mafalda avvertì la nostra presenza. Voltò il viso verso di noi. «Chi siete? Da dove venite?» ci chiese, strascicando con fatica le parole. Ci sentivamo come dei parenti al capezzale di un familiare malato. Brevemente le dicemmo i nostri nomi e le nostre città di origine, ma lei non riusciva a rimanere attenta. Il dolore e i sedativi la confondevano. Sospirò, quasi raccolse tutte le sue forze e disse, sorridendo, «Sento che per me sarà difficile guarire. Voi siete giovani, potete farcela. Se mai la fortuna vi aiuterà a tornare, fatemi un bel regalo». In quel momento gli occhi le si illuminarono. «Salutatemi i miei figli Maurizio, Enrico, Ottone e Elisabetta». Dopo una pausa sussurrò, «Salutatemi tutta l'Italia, dalle Alpi alla Sicilia». Detto ciò, ci congedò socchiudendo gli occhi per recuperare l'enorme fatica compiuta nel tentativo di vincere le tenebre dei sedativi e il dolore della ferita. Noi intanto piangevamo come ragazzini. Una volta usciti, alcune SS armate di tutto punto cominciarono a picchettare l'entrata del puff, con l'ordine preciso di non far entrare nessuno. Qualche giorno dopo, tramite il comitato segreto, fummo informati che Mafalda era deceduta sotto i ferri dei chirurghi. Il 29 agosto il picchetto fu tolto. Le spoglie della sfortunata principessa, dapprima portate al crematorium, furono trasferite e tumulate nella fossa 262 del cimitero di Weimar, probabilmente grazie all'interessamento di qualche pezzo grosso nazista. Nota del curatore. In realtà lo spaccio del campo serviva ai nazisti come tortura psicologica sui deportati. In questa specie di negozio si vendevano principalmente lacci per scarpe e fogli di carta, ma nessuno poteva fare acquisti perché non esisteva denaro per comprare e poi, qualora anche ce ne fosse stato, nessuno avrebbe avuto bisogno di comprare dei lacci, visto che tutti portavano zoccoli. Nessuno poi avrebbe potuto scrivere sui fogli di carta, dato che non esistevano matite. Principessa Mafalda d'Assia, internata nel blocco 15, era la figlia secondogenita del re d'Italia. Al momento del suo internamento a Buchenwald, Mafalda aveva 42 anni. A pagina 95 si fa menzione dell'operazione Abeba. Tale progetto prevedeva il rapimento e la deportazione di tutta la famiglia reale italiana da parte dei nazisti come punizione per il tradimento dell'8 settembre.